credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi conosceremo la storia, l'attualità e anche le sfide di una delle riviste più autorevoli del panorama della stampa cattolica italiana e non solo, Il Messaggero di Sant'Antonio. Angelo ha intervistato il direttore generale, padre Ugo Sartorio, frate minore conventuale della provincia padovana, teologo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Ugo Sartorio, Il Messaggero di Sant'Antonio. Sono 100 pagine ricche delle migliori firme, cattolici e laici, disponibili in Italia. Che strumento vuole essere?
Uno strumento per comunicare, perché lei ha detto appunto delle belle firme, per il fatto che la bella scrittura è la prima forma di comunicazione. La gente legge quando ciò che è scritto è interessante, quando si tocca la vita, quando la scrittura riesce a farsi anche buona letteratura. Da gennaio è approdata al Messaggero Michela Murgia, abbiamo firme come Aldo Cazzullo, abbiamo autori come il Cardinale di Milano. Credo che oggi la comunicazione sia non un compito, ma il compito della Chiesa. Innanzitutto per non essere fraintesi. In secondo luogo per dire ciò che è importante in quella che il Papa continua a chiamare e ha rilanciato come nuova evangelizzazione.
Volesse il cielo che tutti quanti nella Chiesa si rendano conto che la comunicazione è molto importante. È un po' lo sforzo.
Io credo di sì. Si è giunti a questo punto, ecco, che è un punto di non ritorno. Benedetto XVI insiste e ha ragione.
Come si è sviluppato? Qual è la storia del Messaggero di Sant'Antonio, la sua diffusione in Italia e come mensile internazionale nel mondo?
È una storia profonda che ha radici lontane. Siamo nel 1898, viene stampata la prima copia del Messaggero di Sant'Antonio. Pensiamo a quegli anni, naturalmente era un bollettino legato alla Basilica, la Basilica del Santo, legato soprattutto ad un nome, ad una vicenda, quella di Sant'Antonio. Chiaramente poi il modo di comunicazione è cambiato con i tempi. Negli anni 70 la grande svolta, il desiderio di fare di questo bollettino un mezzo di informazione attuale. E quindi abbiamo avuto Gino Lubic, il fratello di Chiara Lubic, che è stato chiamato come caporedattore della rivista, e direi che l'ha rivoluzionata, l'ha lanciata davvero come una rivista moderna. Il resto è a seguire. Noi oggi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma nel solco di chi ha avuto questa grande intuizione: allargare lo spazio della fede attraverso una comunicazione interessante che va in profondità, perché noi siamo un mensile.
Ho visto anche la grafica, che è molto varia, molto leggibile anche da parte di un pubblico differenziato. Ecco, c'è un collegamento, diciamo, culturale fra le varie edizioni che escono in tanti paesi.
Ma il collegamento è certamente Sant'Antonio. Poi noi vogliamo lasciare che ogni contesto abbia o sia avvicinato con un linguaggio particolare. Le redazioni, ad esempio, del Messaggero inglese, del Messaggero francese, di quello tedesco, sono all'interno della nazione stessa. Quindi non sono a Padova. Le varie edizioni in lingua non sono mai la traduzione del Messaggero nazionale, ma nascono da una riflessione fatta in contesto, perché oggi la fede parla soltanto se parla da una determinata situazione.
Senta, sono indiscreto se le chiedo qualche cifra di diffusione di quello italiano e magari del complesso di quelli stranieri.
Noi arriviamo come Messaggero nazionale in Italia a 600.000 copie, vantiamo 2 milioni di lettori. All'estero abbiamo 300.000 copie nelle 8 edizioni, poi bisogna aggiungere per l'Italia che c'è anche un Messaggero per i ragazzi, vogliamo parlare all'età difficile soprattutto della preadolescenza. Andiamo in 148 nazioni, ecco, questo stupisce, per noi è quasi connaturale perché vogliamo farci a tutti, secondo il grande desiderio di San Paolo, parlare la lingua degli uomini per comunicare la bellezza di Dio.
C'è una sinergia con gli altri media, in particolare radio e internet del mondo cattolico?
E qui devo confessare una lacuna. Noi abbiamo il grande desiderio di aprire un sito internet, ci stiamo approntando a questo. Quello di cui siamo consapevoli è che in internet anche l'ultimo arrivato può essere il primo, quindi questo ci dà speranza per fare bene. Non è che si arriva in internet e si ha da imparare. Quando si arriva sul web, quando ci sono prodotti multimediali, ecco, la possibilità è di essere veramente ad un buon livello.
Quindi
speriamo di arrivarci presto, io ci conto ed è uno dei punti del mio programma.
Il rapporto, padre Sartorio, con i lettori?
Beh, il rapporto con i lettori è la cosa più bella di un giornale. Un giornale si fa perché qualcuno lo legge e questi lettori che lo leggono sono molto esigenti, ma questa è una cosa bella. Noi riceviamo 30.000 lettere di contenuto all'anno, sono indirizzate a padre Ugo Sartorio. Io cerco di leggerne il più possibile. I miei dopo cena sono una lettura di queste vicende di vita appassionate, a volte anche doloranti, e però questo è il compito di un direttore. Leggendo queste lettere capisco di cosa c'è bisogno.
E quindi vi dà anche una carica di natura spirituale, intellettuale, culturale, un rapporto.
Ma è un rapporto molto diretto, molto intimo, e le persone ci confidano la vita. Ecco, io ho 12 collaboratori che con me rispondono alle lettere, 12 persone con le quali cresciamo insieme e con le quali ci confrontiamo su problemi. Certamente gli do indicazioni perché il lettore è davvero, ecco, la persona o colui che ci sta più a cuore.
Questa inchiesta che stiamo conducendo, sfogliando, è un'inchiesta che è partita da una intuizione, che cioè la stampa cattolica è l'ultima internazionale dei media che esista al mondo, con una unità in fondo di pensiero, con un centro che è Roma e il Papa. E lei come si sente all'interno di questa internazionale che è impegnativa, eh?
Ma benissimo e a mio agio, perché una delle note della Chiesa è la cattolicità, no? Che è una cosa diversa dall'universalità. Universalità significa verso l'uno, quindi un principio di concentrazione, mentre cattolicità significa verso il tutto, cioè il messaggio cattolico è capace di parlare ad ogni cultura interpretandola, leggendola e valorizzandola. E credo che la stampa cattolica forse è la stampa che prima di tutte le altre è stata stampa internazionale. Penso alla stampa missionaria, penso all'Osservatore Romano che a metà del secolo scorso lanciava edizioni in francese, in inglese. Quindi io credo che noi possiamo vivere la globalizzazione buona, perché abbiamo un messaggio che fa la differenza e la nostra globalizzazione si chiama, in un linguaggio di fede, cattolicità.
Che questa cattolicità che comunque vi induce a stare al passo con i tempi, perlomeno da quello che voi pubblicate.
Stare in ascolto. Io credo che un giornalista oggi ha il compito di ascoltare molto, perché chiaramente come cattolici dobbiamo stare anche molto attenti, siamo molto provocati a volte a dare troppe risposte, no? Cosa ne pensa il mondo cattolico, cosa ha da dire. Certo, questo deve essere fatto, ma con un previo ascolto e una previa intelligente riflessione.
E quindi adesso l'augurio che facciamo al Messaggero di Sant'Antonio è quello di collocarsi nello spazio web e continuare a portare al mondo, ai tanti milioni di lettori, il tuo messaggio. Grazie, padre Sartorio.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a padre Ugo Sartorio, grazie naturalmente al nostro Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto.
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora lasciamo la parola al biblista Don Fabio Rosini e ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, quarta del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Marco.
Ecco, questo è il miracolo di apertura di questa giornata in cui Gesù affronterà la sua missione, entrerà nella sua missione. E quello che succederà è che entra in una sinagoga e libererà un uomo posseduto da uno spirito impuro. Dobbiamo capire bene com'è questa storia di guarigione, di liberazione, perché tutti noi abbiamo bisogno di liberazione e di guarigione. Gesù è un liberatore, Gesù è un redentore, colui cioè che paga il riscatto dello schiavo e lo libera, colui che viene per strappare l'uomo alla sua malattia e alla possessione che rischia di dover vivere da parte di idoli, da parte di menzogna e da parte del menzognero per eccellenza. Ecco, entra di sabato nella sinagoga a Cafarnao ed insegna. La prima cosa è che questo uomo posseduto sarà stanato dall'insegnamento di Gesù. Ovvero sia, noi per scoprire i nostri problemi abbiamo bisogno di un confronto con la parola di Dio. Che Gesù insegni provoca che questo uomo incominci a dissentire, incominci a stare male, incominci a urlare, a strepitare. Noi dobbiamo cogliere le stonature che abbiamo nel cuore rispetto alla parola di Dio. Quando ascoltiamo la parola di Dio e qualcosa ci stona dentro di brutto, bisogna ascoltarle quelle stonature. In quella cosa c'è Dio che sta colpendo e sta mettendo difficoltà, sta mettendo contraddizione. Quelle contraddizioni vanno ascoltate, vanno prese in mano. Perché mi dà tanto fastidio questo Vangelo? Perché mi dà tanto fastidio questa parola di Dio? Perché tante volte dà tanto fastidio il fatto che ci sia un uomo di Dio, una donna di Dio presente in un posto o che parli in una certa maniera? Obiettivamente si può essere oggettivamente semplicemente molesti perché si è inopportuni, punto. Ma tante volte non è qui il codice vero dell'atto. È che dà fastidio, c'è qualcosa che ci dà fastidio un po' a tutti. Noi ci difendiamo un po' dalla parola di Dio. Quando la parola di Dio viene messa, noi speriamo sempre di restare un pochino nascosti, di non essere proprio stanati nelle nostre magagne, di non essere messi in discussione fino in fondo. Ecco che questo uomo viene stanato, perché la parola di Dio colpisce, è verità, è luce. E quando la fede viene proclamata, c'è in noi uno svelamento. Molto spesso noi finiamo semplicemente per accusare e rifiutare chi ci sta annunziando la parola di Dio o per pensare, che ne so, come fanno gli studiosi, che il problema è della parola di Dio, che ha i suoi limiti, che ne so, ci si mette a cercare di mostrare che è un problema di fonti, un problema di storicità del testo e altri sistemi fantastici per razionalizzare tutto ciò e scappare dalla contraddizione che il testo ci ha posto dinanzi. Certamente gli studiosi devono fare il loro mestiere, ma il nostro cuore pure deve fare il suo. E allora siamo di fronte a un testo che ci cristallizza questo atto, la reazione. Questo uomo reagisce e lo spirito impuro comincia a gridare. Torniamo fra un po' su questo, ma inizia a dire: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ecco, guardiamo questo discorso del maligno. Mirabilmente, nitidamente strumentalizzante e menzognero. Le vere menzogne non sono quelle in cui si dice una cosa del tutto falsa, punto e basta. No, sono quelle in cui si usano pezzi di verità collegati male fra di loro per arrivare a una conclusione erronea. Da che mondo è mondo, il maligno usa la parola di Dio, la verità, i fatti, ma li giustappone in maniera fuorviante, ma li mette di fronte a noi in maniera tale che noi dobbiamo trarre delle conclusioni sbagliate. Allora, è chiaro che Gesù Nazareno è incompatibile con il demonio, ma non c'è ombra di dubbio. È chiaro che la luce è incompatibile con le tenebre. È chiaro che il bene non può sussistere lì dove è coltivato il male e non può sussistere il male là dove è coltivato il bene. E già dire questo ci basterebbe per avere tanto da fare al riguardo della nostra vita. Ma tutto questo viene interpretato: che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci. Essendo tu il Santo di Dio, cosa fai? Vieni per la rovina. Eccola la menzogna. In fondo c'è un'idea di un Dio che viene per rovinare, di un Dio che visita per fare qualche cosa di duro, fare qualche cosa che distrugge. Ecco perché molte persone, poste di fronte alla possibilità di convertirsi, iniziano a temere questo aspetto qui. E lì c'è il maligno che parla e che dice che in fondo l'opera di Dio deve passare per forza per una distruzione, per una rovina. Ora, questo è secondario. Il punto è che ci può essere una distruzione, ci può essere una rinuncia, ci può essere un abbattimento di strutture, di atti, un abbandono di cose. Sì, perché no? Che male c'è? Se questo è il mio bene, perché no? Il punto è che la mia attenzione viene spostata sulla rovina, viene spostata sulla rinuncia, sicché io non mi rendo conto che non ricordo più il bene in vista del quale mi sto liberando. Sto per costruire una casa meravigliosa, per questo questo va spostato, questo va distrutto, va smantellato. C'è sempre qualcosa da smantellare per seguire il Signore Gesù Cristo, ma per costruire viene perso il senso vero. Il santo di Dio cosa viene a fare? A rovinare, basta, non è vero. Ha da rovinare, rovini. Il punto è che deve costruire, e per costruire certe volte bisogna un po' rompere prima. È secondario, il punto centrale è che è venuto a liberare. Cioè, chi parla in questo indemoniato? Parla tutto l'aspetto del dolore che è la perdita della possessione, la perdita dello stato di infelicità. Uscire da un vizio è un'opera che implica sofferenza, ma senza ombra di dubbio, ma uno che è uscito da un vizio c'ha una vita meravigliosa, ha recuperato la sua propria dignità. Una persona che è uscita da un vizio è una persona che ha dovuto sicuramente vivere una rovina, ma che cosa è la sua vita dopo? La sua vita che gli viene finalmente restituita. Uscire da una menzogna, uscire da un peccato, uscire da uno stato più o meno grave di possessione da parte del male, vuol dire recuperare la propria libertà. È venuto a rovinarci, ma è secondario, ripeto. È venuto a liberarci e deve uccidere il nemico, ma non c'è ombra di dubbio. Deve tagliare con il male, deve togliere ciò che ci fa stare male. Come se un chirurgo al momento di tagliare un tumore avesse pietà e dice: ma come? Ma stiamo tagliando la carne? Ma taglia, taglia, vai tranquillo, che stai liberando quest'uomo. E allora, come vince Gesù Cristo rispetto a questa battaglia così simbolica, così profondamente importante per tutti noi? Dice: taci ed esci. Infatti lo spirito impuro grida e lui dice: taci. Non si mette a rispondere, non si mette a spiegare, dice: taci ed esci. Non fa trattative con lo spirito impuro. Con il vizio non si fanno trattative. Con l'errore non ci si mette a cercare di scalare le rate. No, no, o si lascia o non si lascia. C'è un confine che uno o lo varca o non lo varca, il confine della vita. O uno entra nella vita o non ci entra nella vita. Questo è molto importante. Con tante tentazioni, l'unica risposta seria è: taci, esci, vattene. È molto importante che non si fanno trattative con questo strambo teologo che è questo spirito impuro che vuole spiegarci Dio cosa viene a fare, perché molto spesso restiamo irretiti dentro interpretazioni molto strane della nostra esperienza che non ci portano da nessuna parte. L'albero si riconosce dai frutti, e se una cosa non ci porta al bene, che taccia per sempre, che esca dalla nostra vita. Cristo è un liberatore e non fa nessun compromesso con il male. Lasciamoci liberare e lasciamo che ciò che debba essere rovinato sia rovinato, perché ciò che deve essere liberato sia liberato.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.